Cari amici, siamo qui arrivati alla parasha di Bo e questa è la terza lezione che facciamo dall'Australia, dalla lontana, dall'emisfero, diciamo, a sud del mondo. Sono contento di poter sfruttare queste capacità, queste mezzi che la tecnologia ci ha offerto e mi spiace non essere online questa sera con voi, però so che ci sarà l'ascolto non in diretta, per cui vi anticipo il mio saluto a tutti quanti e spero di vedervi presto a Milano. La parasha di Bo parla delle ultime tre Makot, le ultime tre piaghe, iniziando dalla piaga delle cavallette, l'ottava piaga, il buio e poi la morte dei primogeniti. Queste tre piaghe sono state separate e sono scritte da sole nella nuova parasha. Un po' strana questa divisione, perché vediamo sette Makot in una parasha e le ultime tre in un'altra parasha. In teoria avrebbe fatto senso trovare tutte le Makot nella stessa parasha. Vediamo che comunque c'è un punto in comune in queste ultime tre Makot, che tutte e tre sono legate al concetto del buio. L'ottava piaga c'è scritto che le cavallette erano talmente fitte e numerose fino al punto che non c'era più luce, non si vedeva niente. È diventato buio. Il buio ovviamente, la nona piaga è ovviamente legata al buio e la decima piaga anche lei è legata al buio perché è successa di notte, a metà della notte è venuto l'angelo e ha ucciso tutti i primogeniti, per cui tutte e tre sono legate al buio, alla notte. Vediamo che in queste tre piaghe c'è un legame forte legato al buio. E potremmo interpretare che in queste ultime tre piaghe il colpo contro gli egiziani era talmente forte che li ha colpiti proprio nel buio, nel punto più debole. Infatti, dopo queste piaghe, Parola non è proprio Emma degli ebrei. Ci sarebbe molte cose da parlare su ogni piaga, però purtroppo il tempo è limitato. E poi queste parashot sono talmente ricche di argomenti, di concetti che veramente infiniti. Non si può dimenticare, prima di parlare delle piaghe, la mitzvah che questa parashat ci dà, la prima mitzvah della Torah, la mitzvah di santificare la nuova luna. Oggigiorno la luna viene santificata in automatico perché non avendo santuario, il Sanedrio, eccetera, allora c'è un conteggio matematico attraverso la quale si stabilisce quando nasce la nuova luna, quando è il capomese, eccetera. A tempo del santuario invece non funzionava così. Arrivavano due testimoni e dicevano: noi abbiamo visto la nuova luna. In base a questo la nuova luna veniva santificata e veniva stabilito il nuovo mese. Questa è la mitzvah di Kiddush HaChodesh. Stabilire santificare il nuovo mese. Questa mitzvah è praticamente la prima mitzvah della Torah che viene scritta nella parasha di Bo. Infatti nella parasha di Bo si potrebbe dire che troviamo la prima mitzvah della Torah. E questo è molto interessante, riflettere come mai la prima mitzvah della Torah parla di santificare il mese, perché proprio questa mitzvah. C'è tanto da parlare anche su questo, però un breve cenno, potremmo dirlo, basato su una Sikha del Rebbe, volume 26, 27, 26, il Rebbe scrive che tutto il significato delle mitzvot che Hashem ci ha dato è per elevare e trasformare questo mondo materiale. Cos'è una mitzvah? Uno prende una pergamena, ci scrive sopra una mezuzah, una parashah della Torah, e la affigge sul muro, sulla stipite, e fa la mitzvah di Hashem, di santificare quella pergamena, di santificare la casa, eccetera. E così Tutte le mitzvot sono legate al concetto di santificazione della materia. La mitzvah di Kiddush HaChodesh, la mitzvah di santificare la luna, questo concetto viene espresso in maniera molto più evidente, poiché quando uno prende un mese, la luna, un ciclo, e dice che questa è una cosa santa, questo tramite il nuovo mese noi sapremo quando inizieranno tutte le feste che sono legate a questo mese e quando il mese successivo inizierà a sua volta e così sapremo quando è Rosh Hashanah, quando è Kippur, quando è Pesach, quando possiamo mangiare Hametz, cioè tutte le mitzvot sono legate al concetto della luna, del mese, della data ebraica. Si racconta una volta una persona era stato preso in prigione. Quando gli hanno detto cosa vuoi portare con te in prigione, cos'è la cosa più importante che hai bisogno? Ha detto la cosa più importante ho bisogno di un calendario. Senza calendario un ebreo è sperduto. Non sa quando sono le feste, non sa quando è giorno, quando è notte, quando è Shabbat, quando questo, quando quello. La prima cosa è il calendario. Per cui l'importanza del calendario lo possiamo vedere, capire come la Torah. La prima mitzvah che ci dice la Torah è quella di santificare il mese, è quella di stabilire quali sono i capomesi e quali sono quando cadono le rispettive feste. Si potrebbe spiegare questo, ampliare questo dicendo appunto che nella mitzvah di Kiddush HaChodesh, santificazione della luna, vediamo molto più in evidente come il tempo, che è il parametro più importante, perché Dio ha creato nel mondo due parametri principali, il tempo e lo spazio, ma il tempo è superiore anche allo spazio, perché prima di tutto c'è il tempo prima ancora dello spazio, adesso non so spiegare, entrare in questo concetto. Chiunque sia interessato, la Secha nel volume 26 amplia questo concetto. Ebbene, potremmo dire che il tempo, che è il parametro della creazione più importante, quando noi prendiamo e diciamo che il tempo non è una cosa casuale, ma è una cosa divina, una cosa santa, noi facciamo del tempo una cosa così santa e importante. Questo fa sì che noi possiamo trasformare il mondo materiale e noi prendiamo tutta la materia, tutta la creazione e possiamo dire che non è altro che per dimostrare, per rivelare che è la parola di Dio. Cioè tutto ciò che è stato creato, anche internet, che noi usiamo per divulgare e per diffondere l'ebraismo, è uno strumento che è stato creato. Se noi non lo usassimo per scopi divini, non avrebbe senso di essere creato. Ogni cosa che esiste nel mondo bisogna santificarla. Bisogna usarla per scopi benefici e divini, per divulgare la parola di Hashem. Perciò il tempo che è il parametro di misura più importante che esiste nel mondo viene preso e viene portato in santità, viene santificato dal Sinedrio e c'è una mitzvah apposita che dice questo è il nuovo mese. Questo fa sì che tutta la creazione può essere santificata. Cioè se il tempo che l'inizio di tutto il parametro di misura che Dio ha creato può e deve essere santificato, sicuramente tutto il resto potrà e dovrà essere santificato grazie a questa mitzvah. Diciamo che la mitzvah della santificazione del mese è l'inizio che ci dà la forza di santificare tutto il resto. È come un pioniere che dà la forza, che dà l'esempio. Per questa ragione potremmo capire perché è così importante questa mitzvah e per quale ragione sia fondamentale che gli ebrei, quando sono ancora in Egitto, prima di uscire, prima di ricevere la Torah, la prima mitzvah in assoluta è santificare il mese. In questo in breve potremmo capire il significato della santificazione del mese. Ovviamente si può ampliare molto, come dicevamo prima. Però la parasha è ricchissima di argomenti, per cui andiamo avanti. La parasha, iniziamo dall'inizio, dopo questo commento generale sulla parasha di Bo, si chiama Bo. Bo valore numerico è 3, Bet è 2 e Aleph è 1. Siccome questa parasha parla delle ultime tre Makot, potremmo dire questa è la ragione che potrebbe essere chiamata Bo. Inoltre Bo vuol dire vieni. Cosa dice Hashem a Moshe? Non gli dice vai da parò, dice vieni da parò, vieni, andiamo insieme, sono con te, non ti lascio mai. Questo è un insegnamento importantissimo. Chiunque agisce per divulgare la parola di Hashem e capisce la sua missione nel mondo in funzione dell'ordine divino, lui non opera da solo, Hashem è con lui, Hashem lo accompagna. Boh, il parò, andiamo insieme da parò. L'ottava piaga, le cavallette. C'è scritto che le cavallette erano talmente fitte che non c'è mai stato un attacco di cavalletto così numeroso. Non c'era più luce. Vatechshach ha'aretz, è diventata buia la terra. Le cavallette hanno divorato tutto ciò che c'era, alberi, erba, cespugli, non hanno lasciato niente. Alcuni chiedono come mai? Come è successo questo? Alcuni dicono: avete mai provato a mangiare al buio? Uno che mangia al buio non si sazia mai. Uno che mangia al buio o uno che mangia davanti alla televisione, che è la stessa cosa, perché lui non vede il mangiare che mangia, è uno che non si sazia mai, perché la sazietà è molto psicologica. E quando una persona vede quello che sta mangiando si sazia facilmente. Ma quando una persona non lo vede, allora quanto mangia non si sente pieno, perché non, nella sua mente non è conscio di quello che lui ha mangiato. Allora, è molto importante mangiare piano, in modo che uno possa vedere piano quello che sta mangiando, e ovviamente di guardare il cibo che uno lo mangia per potersi saziare più facilmente. I dietologi dicono che una delle cause principali di obesità è il mangiare veloce, non si digerisce bene, si mangia tanto, eccetera, eccetera. Un'altra causa di obesità è appunto uno che mangia senza guardare il mangiare. Se uno vuole saziarsi molto facilmente, dovrebbe prendere a mangiare e guardarlo bene da 360 gradi, da tutte le parti. Più uno lo guarda e poi quando l'ha mangiato dice: ah, ho mangiato questo piatto, la sua mente è considerata come se l'ha mangiato tanto, perché è molto importante ciò che nella mente una persona pensa. Per cui le cavallette erano talmente fitte, era talmente buio, non si vedeva niente, hanno divorato tutto. Quando uno mangia al buio, mangia senza interrompere, all'infinito. Inoltre è scritto che le cavallette si sono posate sui confini egiziani. Cosa vuol dire? Ha coperto i confini dell'Egitto? Già dall'epoca l'Egitto ogni anno prendeva qualche chilometro e lo rubava dai paesi confinanti. Quando sono arrivate le cavallette e si sono posate proprio sui confini egiziani, tutti i paesi confinanti hanno detto: guardate, voi siete dei ladri, ci avete rubato chilometri di qua, chilometri di là. I confini dell'Egitto hanno stabilito le cavallette, abbiamo le cavallette come prova. Praticamente ogni piaga, oltre a castigare gli egiziani e a distruggerli, includeva in sé anche delle altre colpi, delle altre danni, come quella delle cavallette, che ha proprio scoperto tutto, non ha lasciato nessun verde. Poi hanno perso chilometri e chilometri di territorio che è stato rubato al Sudan, a paesi confinanti, dicendo che questo è della loro proprietà. Hanno dovuto ridare tutti questi chilometri e hanno fatto molto più brutta figura con questo discorso che non con quello che è successo con le cavallette. Così ogni piaga ha in sé tanti altri colpi, come dice all'inizio della parasha, che io farò tante piaghe con gli egiziani. Hashem poteva fare una piaga e mandarli via. Hashem ne vuole fare tante, Hashem vuole far pagare gli egiziani tutto ciò che loro hanno fatto, e vuole che tutti i popoli sapranno che Hashem difende Am Israel e fa pagare colui che fa soffrire Am Israel. Per questa ragione, allora, ogni piaga ha in sé tante piaghe, tanti concetti. Commentiamo velocemente la seconda piaga di questa settimana, di questa parasha, la piaga del buio, Choshech. La Torah dice che la piaga è durata 3 giorni. Rashi spiega che in realtà sono 6 giorni durate. Infatti il Pasuk dice: prima c'era una piaga, la piaga era non vedevano l'una l'altra, poi la seconda fase della piaga che non si potevano neanche alzare. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'erano due fasi di buio. Prima c'era un buio fitto fitto che non potevano vedere, però potevano muoversi. Poi c'era una seconda fase, altri 3 giorni, di buio talmente forte che il buio si poteva toccare. E il buio era così forte che proprio era concreto, ha paralizzato le persone, ognuno è rimasto fermo dove si trovava. In realtà tutte le piaghe duravano 7 giorni. L'unica piaga che è durata 6 giorni è quella del buio. Come mai questa piaga è durata 6 e non 7? Ovviamente quella dei primogeniti è durata un giorno, ma quella lì, diciamo, sono morti i primogeniti, via. Ma le altre piaghe sono durate tutte e 7 all'infuori di questa. Dicono un commentatore quando gli egiziani sono arrivati davanti al mare e volevano attaccare gli ebrei. E Hashem ha fatto sì che il giorno diventasse notte per loro. Allora Hashem ha completato il settimo giorno. Praticamente Hashem, siccome lui doveva dargli 7 giorni di buio e siccome voleva farli pagare dopo quando sono usciti dall'Egitto e si sono trovati davanti al mare, davanti agli ebrei, è diventato buio di nuovo, allora Hashem per fargli pagare questo cosa ha fatto? Ha detto ne tolgo uno dalla piaga del buio in modo che lo sconto dopo glielo faccio pagare dopo. E così è successo. È durata 6 giorni, ma il settimo l'hanno ricevuto più avanti davanti al mare. Per cui questa piaga è durata 3 più 3 più 1. Non è uno schema di squadra di calcio, ma è proprio è la piaga del buio. Durante questa piaga, la nona piaga del buio, sono successe due cose molto interessanti. Una, sono morti 4/5 degli ebrei che erano in Egitto. L'80%. C'erano molti ebrei che non volevano uscire dall'Egitto, che erano contrari. Cosa ha fatto Hashem? Hashem ha detto, se questi rimangono in vita non lasceranno uscire i loro fratelli. Se li faccio morire davanti ai loro fratelli, allora gli altri diranno, ma cosa è successo? Sono morti l'80% degli ebrei, siamo disperati. Hashem ha fatto sì che questi sono morti durante i 3 giorni di buio, i 6 giorni di buio. Sono stati anche seppelliti, nessuno li ha visti morire, e così quando gli ebrei hanno voluto uscire e non hanno visto i loro fratelli che mancavano, non si sono fatti troppi dubbi, hanno detto, oh, vabbè, sono andati da un'altra parte, non ci sono, eccetera. Non hanno saputo che sono morti l'80%. Tutto questo è stato fatto perché? In modo che nessuno non si accorgeranno della morte dell'80%. Se sono usciti dall'Egitto 2 milioni di ebrei, vuol dire che l'80%, stiamo parlando di almeno la bellezza di 8 milioni di ebrei sono morti in Egitto durante la piaga del buio. Vuol dire che forse è stata la più grande tragedia, la più grande, diciamo, eccidio di ebrei, è successo durante l'Egitto, quando gli ebrei che non volevano uscire dall'esilio sono rimasti lì. È successo quello che è successo. Allora, durante questa piaga muoiono 8 milioni di ebrei, vengono seppelliti. È più difficile seppellire 8 milioni di persone che non ucciderli. Comunque c'è scritto che Mosè e Aaron e i Leviti hanno loro sono, diciamo, adoperati e impegnati a seppellire tutti quanti. Poi un'altra cosa molto importante che Hashem ha detto al popolo, per favore, durante questi 3 giorni andate a vedere nelle case degli egiziani, loro non possono guardarvi, non possono muovervi, voi avete luce, dovunque voi andate ci sarà anche luce che vi accompagnerà, entrate nelle loro case e guardate tutti i gioielli che loro hanno. Hashem ha detto, per favore, vi supplico. Sono andati gli ebrei, hanno aperto gli armadi, hanno guardato dappertutto, hanno visto dove avevano tutti i gioielli. Prima di uscire dall'Egitto, ognuno è andato dal suo vicino di casa, dal suo amico, dal suo datore di lavoro. Senti, ho bisogno di un po' di argento, un po' di oro perché stiamo andando a festeggiare. Allora loro hanno risposto, ma noi non abbiamo niente. Gli ebrei dicevano, non è possibile. In quell'armadio a destra, in alto, lì abbiamo visto che c'è questa cosa qua. Lì c'è una collana, lì c'è un braccialetto, lì ci sono i diamanti, lì ci sono queste cose. E così sono riusciti a prendere tutti i gioielli, o gran parte dei gioielli che c'erano in Egitto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la piaga del buio è servita anche per dare la possibilità agli ebrei di vedere quel che avevano nascosto gli egiziani e poterglielo chiedere e pretendere di riceverlo in prestito. Sappiamo che gli ebrei hanno preso solo in prestito questi gioielli, non li hanno voluti in regalo. In realtà questo prestito era un prestito indefinito. Sapete come quando qualcuno ruba qualcosa e dice l'ho preso in prestito in maniera indefinita, senza limitare il tempo, solo in prestito. Ebbene, com'è possibile che gli ebrei, quando loro vanno fuori dall'Egitto, sapendo di andare via per sempre, perché loro chiedono in prestito le cose? Avrebbero dovuto chiedere, date il cenno in regalo, gliele avrebbero date lo stesso. Allora, sappiamo che gli ebrei hanno fatto una trappola per l'Egitto. Gli egiziani non sarebbero mai andati a rincorrere gli ebrei dopo tutte le piaghe che avevano ricevuto, solo perché si sono sentiti presi in giro, che gli ebrei sono andati con i loro gioielli, i quali sono stati presi in prestito. Solo per questa ragione gli egiziani hanno detto: non è possibile che ci facciamo prendere in giro, andiamo a riprenderci i nostri gioielli, e così hanno rincorso e li hanno ripresi indietro. In realtà potremmo dire che se loro non avessero avuto questo stimolo così forte, se ne sarebbero fregati, li avrebbero anche regalato volentieri. Ma dopo una presa in giro, allora questo ha toccato l'orgoglio degli egiziani e hanno detto no, noi non ci facciamo prendere in giro così, andiamo e ci riprendiamo indietro, così li hanno rincorsi. E sono morti nel mare. Perché gli egiziani dovevano morire nel mare, così come loro uccidevano i bambini nel Nilo, nell'acqua, loro dovevano morire nell'acqua, perché tutto il mondo, ciò che succede nel mondo è Midah Keneged Midah. Come uno fa, così gli succede la stessa cosa. Allora, per questa ragione, loro dovevano morire nell'acqua, per morire nell'acqua dovevano uscire fuori dall'Egitto, e Hashem gli ha fatto una trappola. La trappola è stata i gioielli che loro hanno rincorso per prendersi i loro gioielli. Non solo questo, ma gli ebrei, quando sono usciti dall'Egitto, hanno detto noi andiamo per 3 giorni e torniamo indietro, non hanno detto che andavano per sempre. Tutto questo faceva parte di un piano, era una trappola per tirare fuori delle loro tane, delle loro case, venite, venite nel mare, venite a morire nell'acqua come avete fatto uccidere i bambini, voi dovrete morire nella stessa maniera. Da qui impariamo che nel mondo c'è un padrone, c'è un resoconto e ogni azione viene ripagata nel bene e nel male. E nello stesso modo come una persona sbaglia, viene punito, nello stesso modo come una persona merita, viene ricompensato. Ovvero gli egiziani hanno peccato in una certa maniera col mare, con l'acqua, col Nilo. Loro sono state ripagate nel mare, nell'acqua, così come uccidevano i bambini. Ebbene, Hashem dice a Mosè, per favore, digli di chiedere in prestito, solo in prestito, noi andiamo via per 3 giorni, torniamo subito. Così loro chiedono in prestito, e facendo questo, gli egiziani dicono, va bene, un conto se loro se ce lo chiedevano, ma che loro vanno per 3 giorni, poi scappano via, poi ci prendono in giro, questo non ci va bene. A tempo di Alessandro Magno, gli egiziani sono arrivati da Alessandro Magno e hanno preteso che gli ebrei pagassero loro tutti i gioielli che hanno rubato, preso in prestito, che poi non hanno mai ripagato, e tutti gli gioielli, tutti i furti che hanno commesso. Gli ebrei hanno detto, va bene, ve li ripaghiamo indietro, però prima facciamo due conti. 600.000 ebrei, i maschi che lavoravano erano almeno 600.000, se non di più, dalla mattina alla sera, che lavorano per 210 anni. Quanto è il loro pagamento? metti INPS, metti ritenuto, metti tutto quanto, ti viene una cifra stratosferica. Gli hanno detto allora gli ebrei agli egiziani, al tempo di Alessandro Magno, prima voi pagateci tutti i stipendi di tutti i lavoratori che hanno fatto da voi, poi noi vi ripagheremo indietro quello che ci è dovuto, i gioielli che abbiamo preso. Quando hanno sentito questo gli egiziani hanno detto no, no, va bene, lasciamo così, lasciamo perdere così. Praticamente gli ebrei, Hashem dice agli ebrei, Sha'alna, chiedete per favore, vi supplico. Immaginatevi una persona che deve uscire dalla prigione dopo 40 anni, dopo 50 anni. Arriva il giorno della sua scarcerazione, non vede l'ora di uscire. Vengono e gli dicono, senti una cosa, siccome tu sei stato bravo 50 anni, ti vogliamo dare un bel completo che tu esci, fai bella figura. Dice, però il completo te lo possiamo dare domani. Puoi aspettare fino a domani che diamo il completo? Sapete cosa dice il carcerato? Non me ne fa niente del vostro completo. Preferisco uscire un giorno prima, ma non senza completo, che non rimanere ancora un giorno e uscire con un completo. Gli ebrei non volevano altro che uscire dall'Egitto dopo una schiavitù così pesante, una sofferenza tale. Non gliene fregava più di niente i gioielli. Cosa gli interessavano? Hashem dice al popolo, vi prego per favore, fatemelo per me, non per voi. So che a voi non me ne frega niente, però io ho promesso a Abraham Avinu che voi soffrirete e che poi uscirete con una grande ricchezza. E se io la sofferenza ve l'ho fatta e non vi manterrò anche la seconda promessa, quella della ricchezza, verrà il vostro patriarca, il vostro padre, Abraham Avinu, mi dirà, bello questo, la prima parte l'hai fatta molto bene e la seconda parte invece non l'hai mantenuta. Allora Hashem dice, vi prego per favore, vi supplico. Chiedete in prestito questi gioielli, fateli uscire dal loro tane, fatemi mantenere la mia promessa che voi uscirete con grande ricchezza. E così è successo. Gli ebrei hanno preso con loro gioielli all'infinito e sono usciti fuori solo per 3 giorni con tutti i gioielli imprestati. L'ultima decisiva piaga è stata quella dei primogeniti, nella quale vediamo la morte dei primogeniti, il faraone stesso era lui anche un primogenito, lui anche doveva morire, Hashem l'ha risparmiato in modo che lui potrà testimoniare come Hashem, lui è il vero Dio e che il faraone che si considerava un Dio non vale niente. Così Hashem ha tenuto in vita per dimostrare questo. E la decima piaga, il 10, è arrivata proprio prima di partire la vigilia, e lì dice il Midrash che Faraone è uscito dalla sua casa e correndo in mezzo alla strada diceva dov'è Mosè? Dov'è Aaron? Mandateli via! Perché il Faraone ha detto a Mosè Rabbeinu a un certo punto, io non voglio più vederti, se verrai a vedermi ancora una volta ti ucciderò. Mosè dice, hai ragione, io non dovrò più vederti. E gli dice, appunto, tutta la storia che lui non lo vedrà niente e allora il faraone è disperato quando arriva il momento della piaga e vede che i primogeniti stanno per morire e la sua pelle è in pericolo, allora non sa cosa fare, rincorre in mezzo alla strada e urla Mosè, dov'è Mosè? Dov'è Aaron? Andatevene via, non voglio più vedervi. E ha paura di morire. Quando è arrivata proprio sotto di lui la fifa, li ha mandati via subito. E questa è stata la decima e decisiva piaga. Gli ebrei vanno via. In questa parasha vediamo il racconto come gli ebrei stanno per andare via. Però la parasha si conclude con la mitzvah di mangiare matzot, con la mitzvah di mettere tefillin. I tefillin sono un segno che ci identifica come ebrei. E c'è anche la mitzvah del pigeon haben, di scattare il primogenito. Vediamo un attimo di capire cos'è il significato di questa mitzvah. Hashem dice, ogni figlio primogenito va riscattato, perché in teoria appartiene a Kohen Gadol, cioè a Kohanim, al santuario. Ogni primogenito dovrebbe lavorare nel santuario e dovrebbe appartenere a Hashem. Chi è la proprietà di Hashem? Sono i Kohanim, loro hanno il patrimonio di Hashem. Per cui uno deve rispettare da un Kohen il primo figlio primogenito che nasce. Siccome Hashem ha ucciso tutti i primogeniti non ebrei in Egitto, automaticamente tutti i primogeniti ebrei sono diventati di proprietà di Hashem, perché Hashem ha ucciso quelli non ebrei e ha salvato gli ebrei, per cui gli ebrei sono diventati di sua proprietà, e loro dovrebbero lavorare nel santuario. Solo che da quando hanno peccato sul vitello d'oro, gli ebrei non potevano più lavorare nel santuario, solamente i leviti. Allora cosa succede? Succede che si fa il pigionaben per scattare il figlio dal servizio divino, dal servizio nel santuario. Questa mitzvah, e anche oggi bisogna farla, è molto importante per il figlio primogenito essere scattato, fino al punto che c'è scritto che questo influisce la natura della persona, che se uno è un figlio primogenito e non si è riscattato quando lui era piccolo, in maniera inconsapevole perché lui era piccolo e i suoi genitori non erano molto osservanti, ebbene lui ha il dovere, come lui cresce, di riscattarsi immediatamente, e questo influisce sulla sua salute, sulla sua psiche e sul suo stato d'animo. Per cui è molto importante, chiunque sia primogenito e non è stato riscattato, o un dubbio, forse è stato riscattato, forse no, è meglio che verifichi urgentemente e lo faccia il prima possibile, perché non è mai tardi. E specialmente è una cosa che può dare un grande giovare fisicamente al corpo, per cui sicuramente non è da sottovalutare. Dicevamo prima che alla fine della parasha si parla del Kadesh Likol Bechor, la santificazione dei primogeniti, si parla della mitzvah di Tefillin, e la mitzvah di Tefillin è una delle mitzvot che Hashem ci ha ordinato prima di Matan Torah. Poche mitzvot Hashem ci ha ordinato prima di Matan Torah. Una di queste è la mitzvah di Tefillin, che viene chiamata Ot, un segno. È un segno che ci identifica come tale. È fondamentale sapere chi siamo, chi è la nostra identità. Questo è Tefillin. Oti ben yu ben echem, questo è un patto tra me e voi. E questo è il concetto della mitzvah di Tefillin che troviamo alla fine della parasha. Siccome nella Torah c'è scritto ben 8 volte di mettere Tefillin, 4 volte quelli della mano, 4 volte quelli della testa, dice Ben Ishchai, ogni persona che non mette tefillin è un grande peccatore, perché lui potrebbe fare 8 mitzvot in un colpo unico e perdere un'occasione così grande. Per questo non si può mai sottovalutare l'importanza di mettere tefillin, bisogna cercare sempre di averseli dietro, di avere anche una riserva, e di metterli in orario durante il giorno, non durante la notte, non durante le feste, non durante Shabbat, perché questo significherebbe una cosa, un segno che ci identifica come ebrei, un segno di patto con il Padre Eterno. E qui voglio concludere con un piccolo concetto sui tefillin. I tefillin abbiamo detto che si chiamano un segno che ci identifica come ebrei. Ot hi ben yuvenecha, ushertam leot al yadecha. Questo segno è una prova che dice che siamo ebrei. Sappiamo che per ogni verifica halachica ci vogliono 2 testimoni minimo. Per cui per identificare ogni persona come ebreo ci vogliono 2 testimoni. I 2 testimoni sono le 2 prove che ci dicono che noi siamo ebrei. Ebbene, una prova che abbiamo è la Milà. La seconda prova che abbiamo sono i tefillin. Quando di Shabbat, che Shabbat viene chiamato anche un segno che ci identifica come ebrei, automaticamente di Shabbat non abbiamo bisogno di tefillin. Durante le feste, che c'è un segno che ci identifica come ebrei, non abbiamo bisogno di tefillin. Ogni volta che c'è un altro segno che può sostituire i tefillin, allora i tefillin vengono messi da parte. È vero che uno può avere più di 2 testimoni, non è che può averne solo 2 e basta, non di più, non di meno. Però sarebbe quasi come una presa in giro in confronto dello Shabbat se uno va a mettere tefillin, perché Shabbat dice, senti un attimo, io ti do un segno, ti identifico come ebreo, un patto, eccetera, e tu vai a mettere tefillin come se non bastasse quello che io ti sto dando, la prova di identità che ti sto dando io. Non ti basta? E questo è un po' un'offesa nei confronti dello Shabbat. Per questa ragione, noi di Shabbat, durante le feste, Chol HaMoed, noi non mettiamo tefillin e ci ricordiamo che lo Shabbat sostituisce tefillin. che le feste sostituiscono i tefillin, che ogni qualvolta che c'è un altro segno viene tolto il segno dei tefillin. Sappiamo che nei tefillin ci sono scritti quattro brani. I quattro brani della Torah che parlano dei tefillin sono due nella parasha di Bo, uno nella parasha di Vetchanan, uno nella parasha di Ekev. Sono quattro brani della Torah che parlano dei tefillin. Quattro volte viene scritto che bisogna mettere il tefillin della mano, quattro volte è scritto che bisogna mettere il tefillin della testa. In tutto nella Torah ci sono scritte 8 volte di mettere i filatteri. Uno che non mette tefillin, lui perde 8 mitzvot in un solo colpo. Il tempo di mettere tefillin non ha limite. Può essere anche per brevissimo tempo, si usa a recitare un salmo o lo Shema Israel. Ma in realtà uno può mettere tefillin e toglierli. Ebbene, nella mitzvah dei tefillin c'è una differenza tra quello della mano e quello della testa. Nella mano ci sono questi scritti 4 brani su una sola pergamena unica. Nella testa questi 4 brani sono scritti su 4 pergamene e sono divisi. Come mai? Vediamo anche sui tefillin della testa, vediamo che la scatola dei tefillin è come spaccata in 4 parti, in 3 parti. Cioè ci sono 4 scompartimenti all'interno che dividono queste 4 parti, in modo che ci siano 4 brani separati. Allora, nella mano avremo 4 brani in una pergamena, nella testa avremo 4 brani su 4 pergamene. E qui vorrei un attimo spiegare cos'è la differenza tra quelli che mettono 2 paia di tefillin. Essendo 4 brani nei tefillin, allora c'è un'opinione che dice che questi 4 brani vanno scritti, vanno messi, vanno posati dentro i tefillin nell'ordine di come sono scritti nella Torah, ovvero Kadesh Likol Bechor, Vayaki Evacha, Shema Israel e Vayam Shamoa. Per cui, questa è l'opinione di Rashi, i brani vanno messi con questo ordine, per cui vanno, questa è la mitzvah dei tefillin, secondo Rashi, l'opinione di Rashi. Il nipote di Rashi, Rabbeinu Tam, dice no, secondo me l'ordine non è così. Secondo me, le due vaia, perché c'è Kadesh Li Vaia e poi Shema Vaia. I due vaia devono essere vicini l'uno all'altro perché sono particolari, vaia in Shemoa, vaia Kirecha, vanno messe in centro. Secondo Rabbeinu Tam, l'ordine è Shema Israel, vaia in Shemoa, vaia Kirecha e Kadesh Li Kol Bechor. Ebbene, tutte le 2 opinioni sono valide, sappiamo che tutte le 2 opinioni sono giuste, per questa ragione si usa mettere 2 paia di tefillin. Uno per Rashi e uno per seguire l'opinione di Rabbeinu Tam. Hanno trovato un po' di tempo fa degli scavi archeologici dei vecchissimi tefillin e hanno scoperto che tra questi vecchissimi tefillin che risalgono a migliaia di anni ce n'erano alcuni come Rashi e alcuni come Rabbeinu Tam. Questo per dimostrare che l'opinione, la divergenza tra Rashi e Rabbeinu Tam non è una divergenza Nash che è nata lì di per sé, è una divergenza che ha radici antichissime e che sono tutte e 2 valide, per questo bisogna mettere sia il tefillin di Rashi che di Rabbeinu Tam. Questo in breve è un piccolo riassunto sulla mitzvah di Tefillin, sulla Parashah di Bo. Io a questo punto, cari amici, vi saluto e spero che voi avete sentito questa lezione insieme online. E qui vorrei dire un piccolo Dvar Torah a proposito dell'importanza di sentire, di stabilire un orario per studiare la Torah. Cos'è meglio secondo voi? Studiare la Torah 10 ore al giorno, appena uno può, o studiarla una volta alla settimana in un orario fisso? Qualcuno può scrivere sulla chat? Ebbene, cari amici, è più importante studiare un'ora, ma fissa, che non 10 ore al giorno saltuarie. È molto più importante avere una continuità, una cosa fissa. Perché la nostra lezione è fissa il giovedì alle 9:30, è molto importante mantenere questa abitudine di fare una lezione fissa. È per questa ragione che ho deciso di far sentire questa insieme a Edoardo, che voglio ringraziare tantissimo per la sua preziosa collaborazione che ci dà sempre per Virtual Yeshiva, di far sentire questa lezione, anche se non è online, in diretta ma in differita, però comunque è importante mantenere un impegno regolare, fisso, settimanale, ogni giorno.